un grande ritorno di Gaming Effecting un po' inatteso forse, con parte della vecchia squadra, quindi torniamo con un episodio con Alberto Ziello.
Ciao a tutti. un po' buttare via metalli.
Un po' faticato.
Molto faticato.
Molto gli faticato. Anni passano, direi.
Esatto, no? Sì, infatti poi diremo delle cose.
E la gente mormora.
Sì, è vero.
E Gianluca Leggio, che state già sentendo.
Ciao ragazzi.
Anche lui avevi un po' invecchiato, un po'.
Parecchie rughe in più.
Rughe o capelli stempiati?
Capelli meno. Capelli meno e rughe in più. Ma tanta simpatia in più.
Dici? Questa cosa mi preoccupa un pochino.
Sì, ha molto anche a me.
E io sono Alessandro, qualcuno si ricorderà di noi, che manchiamo dalle scene da non so nemmeno quanto. Da quanto è stato fermo questo podcast?
Non lo so. È troppo.
Papà, prima del biennio orribile,
prima
sicuramente.
Prima dell'hashtag andrà tutto bene.
Sì.
Questo è certo.
Ne facevo a meno e mandavo avanti anche il podcast. Perché tornare? Un po' perché ne avevamo voglia.
Vero.
Ma con delle differenze, nel senso che abbiamo deciso di fare degli episodi un pochino più brevi.
Sì.
Un pochino meno onerosi anche lato nostro a livello di preparazione, montaggio e quant'altro.
Sì, poi perché Gianluca alle 9:30 mangia il semolino e poi,
sì,
poi
no, va prima la camomilla, camomilla prima e semolino poi.
E poi va Nanna e quindi dovevamo farli più brevi.
Presto, la badante lo porta a dormire.
Andremo molto di più a braccio rispetto, sì, a prima, però speriamo comunque di riuscire a produrre qualcosa di piacevole.
E andremo anche in realtà un po' verso una richiesta che avevi avuto tu un tempo fa, cioè di avere argomenti anche un po' più attuali, meno
retrospettive, meno approfondimenti, anche se devo ammettere che quelli sono stati un pochettino il nostro punto di forza del passato, però.
E proprio per questo li abbiamo abbandonati, perché erano il punto di forza.
No, beh, li abbiamo abbandonati perché richiedevano un sacco di lavoro e purtroppo nessuno di noi ha più il tempo e l'energia di una volta. Più che altro il tempo, forse l'energia da qualche parte li troveresti. Forse
poi
li troveremmo.
Non è detto che magari si possa tornare qualche volta ad affrontare qualche argomento particolarmente interessante, se uno ha voglia di perderci tempo, di investire tempo, diciamo.
Sì, che tra l'altro poi chi ascolta podcast è sempre un po' diviso in due, cioè ci sono quelli che apprezzano il podcast che dura 2 ore e mezza, 3 ore, sì, 4 ore, cose infinite, invece chi preferisce il podcast da 5 minuti, da viaggio in metropolitana e via.
Vero. È vero, è vero.
Un po'
io sono un pochino più ormai verso quella direzione lì.
Allora è per questo che hai spinto ad accorciare gli episodi.
Assolutamente sì.
Ma diciamo anche perché non hai niente di interessante da dire, credo.
Eccoci.
Beh,
eccoci.
Può essere anche quello.
Beh, lo scopriremo adesso, a questo punto, visto che torniamo con un episodio nato appunto in maniera un po' rocambolesca, senza troppa preparazione. Su che argomento? Sul tema di come sta andando il retail, come sta andando la vendita delle confezioni, dischi, cartucce e quant'altro.
Tema quanto mai attuale, direi, visto che si continua a parlare in questi giorni, anche negli ultimi mesi, di come sia complicato ormai per le varie software house riuscire ad avere titoli di successo dal punto di vista commerciale. Quindi sembra che il mercato sia sempre più polarizzato verso pochi titoli che poi sono sempre
arraffano tutto,
sono sempre i soliti. E sì, veramente il mercato dei AAA sia veramente in uno stato di, come dire, transitorio, come possiamo definirlo?
Non so cosa vuoi dire, dove vuoi andare.
Guarda
il tuo cadavere che scorre lungo all'interno di un fiume in questo momento.
Cerchiamo di riprendere le redini. Voi comprate ancora giochi retail?
Beh, allora rispondo prima io. Io credo, ti dirò questa cosa.
Non compro un gioco dal 91.
No, compro giochi. Però su PlayStation 5, dirò questa cosa, l'ho presa col lettore di dischi e non ho mai messo su un disco.
Quindi potrebbe non neanche funzionare il lettore della tua console.
Potrebbe anche non funzionare, poi questo ti fa capire quanto io sia deficiente. E compro ancora qualcosa per Switch, versione fisica.
Sì, in realtà il mio era solo un cappello per dire che al di là, all'interno delle vendite di AAA che sono in crisi, poi c'è un mercato che è fortemente in crisi, che era quello proprio dei giochi fisici, perché ormai l'80, credo 90% delle vendite che si fanno ormai in formato digitale, no?
E tu, Gianluca, compri ancora giochi fisici?
No, allora io ero, se vi ricordate, gli ascoltatori di più vecchia data si ricordano che forse ero molto scettico sulla transizione verso il digitale. Cioè ero uno di quelli che ancora sosteneva il fatto che avere la copia fisica del gioco fosse una cosa positiva, anche perché si poteva scambiare, rivendere.
E poi
improvvisamente, vuoi per la vecchiaia, vuoi per mille altri motivi, ultimamente trovo molto più comodo avere a disposizione la mia libreria digitale, a video, tutti i giochi che posseggo, e non doversi neanche alzare banalmente per dover inserire disco. Il disco nel lettore della console, che anch'io credo di non aver mai utilizzato quello della PS5, forse una volta per provarlo.
Sì, ma tu non hai mai usato la PS5, ma questa è la differenza.
Questa è una
tradisce le sue origini, esatto.
Però sì, devo dire che le mie abitudini sono veramente cambiate tantissimo. E se ci penso, al di là di quello che ti ho appena detto, della pigrizia, che però è un argomento che forse, una motivazione che forse regge fino a un certo punto, e non mi sono quasi neanche accorto di questa transizione verso il digitale che ho fatto, ma ormai mi viene naturale.
Cioè, quindi da scetticismo a realtà nel giro di qualche anno?
Sì, 3 anni credo che sia avvenuto tutto, ormai non proprio da diverso tempo che non compro più un gioco in formato fisico, neanche Collector Edition, niente di niente, cioè ormai per me il gioco è solo in digitale.
E invece di fronte
esatto, invece qui io sono l'unico cretino che continua a comprare solo, no solo no, però 99%, 95%, non lo so, fisico. Vabbè.
E allora io la domanda che ti pongo, perché? Mio caro Alessandro, cosa ti spinge ancora oggi, nell'anno Domini 2023, ad acquistare ancora?
È un'ottima domanda a cui non so rispondere. No, vabbè. Allora, quello che diceva Gianluca di mi piace avere la mia libreria digitale davanti, a me piace la stessa cosa ma non digitale. È vero?
Sì,
perché a volte mi ritrovo a... Adesso vedo che state guardando la mia libreria che avete qua, che è solo un pezzo di tutta la roba che ho. Perché a volte mi ritrovo a rigiocare a un gioco PS2 e vado a prendermi l'originale PS2 e lo metto nella console perché ce l'ho ancora. Quindi questa cosa credo che sia... sintomo della vecchiaia del ma se io voglio rigiocare Final Fantasy VII l'originale lo scarico su PS Vita o penso, non so se su PS5 è giocabile comunque, oppure ritiro fuori PS1 e ho la copia originale, e io ritiro fuori PS1 e ho la copia originale, ho questa malattia qua.
Un pazzo, possiamo dire.
Sì.
Ma è una passione come, certo, come quella di tante altre persone, però mi incuriosisce perché comunque pure io che ero un grandissimo fan del retail, e in modo particolare acquistavo tantissimi, c'è stato il periodo forse un po' per tutti, no? Di acquisto compulsivo delle collector's edition.
Certo.
Poi a un certo punto io ho traslocato e mi sono detto, va che pirla, devo portarmi via tutta sta roba, al che l'ho venduta praticamente quasi tutta.
Certo.
Ho avuto quella motivazione per disfarmi delle collezioni.
Ma c'è sempre in effetti un evento scatenante. Io ad esempio ho mollato le riviste fisiche perché ho fatto un trasloco ed erano inamovibili e pesantissime. Ho detto mai più riviste fisiche.
Vedi.
Però sì, capisco.
Invece pare che il motivo per cui tu hai abbandonato le Collector's Edition sia stata la pistola di cartone di Saints Row.
Era veramente brutta.
Ancora la pistola di cartone di Saints Row, questa cosa brutta. Torna.
Era veramente brutta quella
di plastica.
Ti dà gli incubi.
Era terrificante. No, poi in realtà qualcosina ancora compro. Perché comunque ho la collector di Bayonetta 3,
okay.
Ho preso la collector di Triangle Strategy.
Molto selettivo quindi.
Molto, molto selettivo per quei pochissimi giochi. Altrimenti, sono d'accordo con Gianluca, il fascino del non doversi nemmeno alzare dal divano e di switchare da un gioco all'altro, anche perché ormai gioco in modalità zombie sfatto sul divano, con mezzo occhio aperto e mezzo chiuso, devo dire che è un fascino al quale ho ceduto con estrema facilità.
Certo.
Ecco.
Ma in realtà forse stiamo semplificando eccessivamente il discorso.
Cioè?
C'è anche da dire che i giochi retail hanno forse perso un pochettino il fascino che avevano prima, anche perché sono privi di manuale. Spesso ci sono stati diversi casi in cui non c'è nemmeno il disco, contiene solo un launcher, e in pratica poi il gioco bisogna
scaricare 1000 gigabyte
interamente, se no addirittura un codice per scaricare il gioco dallo store della console di riferimento.
Certo.
Le confezioni non mi pare che vengano più curate tantissimo come prima.
No, in effetti no.
E in più poi, invece tornando sul discorso delle collectors, c'è stato anche un periodo dove il concetto di collector è stato veramente abusato. Io ricordo l'epoca 360 PS3, che è stato il periodo in cui io ne compravo di più. Poi a un certo punto probabilmente avevano fiutato comunque l'affare dietro alla cosa, e ormai di collector avevano ben poco, erano disponibili in grandissime quantità, non erano più curate dal punto di vista contenutistico, al di là di alcune ovviamente eccezioni, quindi ai miei occhi hanno perso attrattiva.
Ma ti ricordi un titolo particolare che ti ha fatto dire ma questo perché l'ho comprato e da lì in poi hai calato?
Così su due piedi non saprei dirtelo, perché l'esempio idiota che abbiamo fatto prima non mi aveva toccato, però sì, mi ricordo forse un BioShock Infinite che aveva una collector edition veramente, veramente brutta, dopo quelle eccellenti dei precedenti episodi, ricordo quella del primo che c'era appunto il Big Daddy, il modellino, poi quella del secondo che aveva il vinile dentro, invece Infinite aveva questa confezione.
Una statuona gigante di uno dei boss.
Ma io avevo forse la versione dei po', perché c'erano diverse versioni, poi ho iniziato anche lì a fare diverse versioni di Collector's Edition, e ho una con una moneta di plastica, se non ricordo, una roba veramente, veramente oscena.
E quindi lì potresti aver detto, non vale più la pena.
Obiettivamente, spesso, come diceva Alberto, si finiva per lasciarle intonse, no? Perché si pensava che poi col tempo avrebbero acquisito valore, o comunque dispiaceva andarle a riaprire e chiudere ogni volta per...
Cosa che in alcuni casi è successa, ma
sì, ma spesso poi non accadeva, perché trovavi che dopo pochi mesi venivano svendute,
soprattutto quando la tiratura era alta.
Sì, esatto,
no? Tu stavi per caso per citare i 7 caschi di Halo
che ho venduto nel corso degli anni
c'aveva più caschi lui di Valentino Rossi.
Ale, che poi ricordiamolo, è un grandissimo fan della saga di Halo,
esatto,
vero, a un certo punto.
Quindi diciamo che tornando seri per un secondo, forse ci hanno messo un po' anche del loro per fare passare un po' la passione ai collezionisti e agli amanti della copia fisica, no?
Cosa che in realtà è vera fino a un certo punto, perché le collector dell'ultimo anno e mezzo, due, tre, in realtà sembra siano andate molto bene.
Sì, però sono tornate a essere poche rispetto ad una volta dove ogni gioco aveva la propria versione sfigata e quella bella, no? Adesso sono rimasti pochi giochi, soprattutto giapponesi, se non sbaglio, no? Sono più GDR.
Non solo.
Io mi riallaccio a quello che dicevi tu, Gianluca. Il motivo per cui ho abbandonato l'acquisto di Collector's Edition è stato proprio la perdita dell'esclusività. Non avevo più quel senso lì, e quindi non avevo più l'urgenza dell'acquisto.
Certo.
Perché sapevo che tanto alla fine probabilmente veniva addirittura scontata,
sì,
e quindi me la sarei potuta comprare più avanti.
Da sembra lì veramente un controsenso.
È vero, sì, esatto. Come dici invece tu, Alessandro, nell'ultimo paio d'anni, secondo me, complice anche il fatto che sono un po' diminuite le Collector's Edition e hanno capito che avrebbero dovuto renderle davvero da collezione.
Quindi tirature più basse.
Hanno iniziato a fare tirature molto più basse, anche farle in certi casi meglio, con costi anche però molto più elevati, guarda tutte le collector di Square Enix che ormai costano un rene.
Forse anche esagerati,
sì,
possiamo dirlo, sì, rispetto alla...
Certo,
il contenuto.
Però è vero, ormai è tornata questo senso di esclusività. Ce ne sono alcune, per esempio quella di Bayonetta 3, che molto prima dell'uscita del gioco, addirittura a pre-order appena aperto, era già esaurita, è già sparita, e non si è più riusciti a trovarla con facilità. Quindi comunque devo dire che da questo punto di vista probabilmente mi ritroverei di nuovo in una situazione dove vorrei ricomprarne anche qualcuno in più, però ormai ho così tanto sbucciato verso digitale che non
mi accadrà. Spinto.
Ti faccio una domanda, dal punto di vista qualitativo invece come sono queste? Sono tornate un po' ai livelli dell'inizio, dove ne vale la pena, oppure c'è
dipende, è ovvio che il prezzo incide sulla risposta che potrei darti, ce ne sono alcune estremamente qualitative, ce ne sono altre che anche causa prezzo molto più basso, aggiungono poco, magari hanno la steelbook, un artbook e poco altro, no? Cose di questo tipo. Invece tu, Ale, però qui c'è anche un'altra cosa da dire, non compri solo collectors, tu proprio
compro tanto fisico,
fisico.
Ma infatti credo che l'avvento gigante dei publisher solo fisici degli ultimi anni, da Limited Run hanno un po' beccato la nicchia come me, che
certo,
quindi magari esce il gioco digitale e io non lo gioco giù digitale perché aspetto quello fisico, perché so che a un certo punto arriverà, e quindi magari mi ritrovo a giocare un titolo indie un anno dopo perché effettivamente voglio l'edizione fisica. Mi viene in mente un Hollow Knight che poi ho comprato due volte perché lo giocai digitale e il fisico arrivò molto dopo. Però quel fenomeno lì è grosso e continua a crescere, perché Limited Run ormai è diventato una macchina sforna soldi da un certo punto di vista. Annunciano 3, 4, 5 giochi a settimana, e in realtà sono diventate anche un po' un'occasione per i sviluppatori, perché comunque è un po' più facile pubblicare giochi fisici senza avere un publisher grosso alle spalle, anche perché comunque la produzione delle copie fisiche sappiamo bene che non è la cosa più semplice del mondo, certo. Soprattutto su Switch con le cartucce che sono anche abbastanza costose.
Vi faccio una domanda, che da qua a 5 anni,
aia,
cosa vi aspettate dal mondo del videogioco retail? Un'ulteriore contrazione, ma comunque la nicchia che continua a rimanere? Io la mia idea me la sono fatta, ma ve la esporrò successivamente.
Ma credo che a un certo punto si arrivi a una sorta di stabilità, cioè nel senso, chi voleva passare al digitale forse ci passerà, chi vorrà passare al digitale ci passerà, poi rimarrà appunto una nicchia di persone, come dicevamo, che invece rimarrà fedele al formato fisico. Una nicchia secondo me neanche così tanto limitata da giustificare l'abbandono totale, quindi probabilmente si virerà su stampe ridotte oppure su sempre più verso publisher, come diceva Ale, di tipo limited run o cose di questo tipo, che riescano a contenere i costi con appunto produzioni più limitate. E dopodiché non lo so, io ho sentito, non so se avete sentito anche in questi giorni, questa voce che continua a circolare di Sony che voglia far uscire questo modello unico di PS5 con un lettore acquistabile facoltativamente esterno.
Ah.
Quindi anziché fare la digital e quella col disco, farà sostanzialmente una nuova versione più con processi produttivi più ottimizzati che gli consentano di contenere i costi, a cui però si potrà collegare un lettore Blu-ray esterno, proprio per gli amanti ancora
del fisico.
Non so quanto poi questa cosa sia vera. Continua a circolare insistentemente, quindi probabilmente un fondo di verità c'è.
Mentre lo raccontavi mi è venuto in mente il lettore HD DVD di Xbox 360 e ho avuto un brivido, però. Ma
quindi,
sì,
scusa,
sono abbastanza,
devo dire che forse anche i produttori di console stesse si stanno un pochettino allontanando,
ponendo
anche per convenienza loro da questo concetto, producendo console digital only, vedi Series S piuttosto che PS5 digital, e quindi una mano a questa transizione la stanno fortemente dando anche loro. Poi che scompaia completamente, secondo me no, perché sarebbe anche un peccato, se vogliamo, no? Perdere tutta anche la parte estetica della cosa, vedere queste bellissime. Intanto mi giro per vedere questo scaffale, questa collezione di Alessandro.
Si è doppio strato, triplo strato.
Messi comunque
il
suo fascino, devo dire, ce l'ha.
Ma io sono abbastanza d'accordo con te. Mentre parlavi, però, mi è venuta in mente una cosa, cioè. Potrebbe anche essere che questa cosa dipenda un po' dai generi, mi spiego meglio. Penso che attendere un giocatore che compra FIFA tutti gli anni potrebbe passare a digitale magari davvero al 100%.
Però è sempre stato un po' così, questi giochi si sono forse prestati un po' meno ad essere collezionati, diciamo, avere un FIFA 18, un FIFA 17 sullo scaffale, non credo che eserciti.
Quindi magari ci saranno alcuni generi o alcuni titoli che diventeranno digital only, mentre magari il gioco di CD Projekt gigante continuerà ad avere sia l'edizione fisica e sia magari due edizioni a livelli diversi di contenuti, più belle, meno belle, più costose, meno costose.
Hai fatto l'esempio di CD Projekt, mi viene in mente quello che c'è sul disco dei Cyberpunk 2077.
No, beh,
quello che
parte,
c'è, quello che è oggi il gioco, probabilmente non c'è un singolo bit,
no, quello
che
lo capisco.
Risponde, ma...
mentre lo dicevo mi veniva più in mente, mi ricordo
Nintendo,
delle collector di oddio, l'altra loro serie gigante, sono state
The Witch,
una collector di Witcher 3 gigantesca, bellissima, con una statua di Geralt con una bestia squartata davanti o quant'altro, che era molto. O giochi Bethesda, quelli classici Bethesda, probabilmente lì le collector andranno avanti e magari le edizioni fisiche andranno avanti, al netto del fatto che poi vengono aggiornati 100 milioni di volte e quindi, come dici tu, ciò che c'è nel disco perde quasi di senso, diventa il formato per dimostrare alla console che ne hai il possesso, il gioco è tuo.
Sì, spesso
certo,
forse il disco non c'è nemmeno più in alcune collezioni.
Molte non c'è più.
È vero.
Anche
vero.
Quello, se vogliamo,
quello è surreale.
È surreale, no? Perché
sì.
Colleziono un gioco che poi parzialmente ce l'ho digitale, quindi non è neanche
colleziono
più
dei contenuti aggiuntivi, in qualche modo.
Sì. Più contenuti di trasmedialità, diciamo,
esatto,
così, molto spesso
colleziono la colonna sonora,
esatto,
l'artbook e che diavolo ne so.
Ma io, il mio pensiero è che vedo dei forti parallelismi tra il mondo dei videogiochi oggi e quello della musica.
Okay,
il mondo della musica è un mondo che ha avuto una grandissima transizione dal fisico al digitale, con l'esplosione del compact disc, poi diventato tutto verso il digitale, un po' complice anche la pirateria, Napster, come ben sappiamo tutti,
certo.
ma poi con le piattaforme da Spotify a Apple e così via, Amazon e così via, si è proprio imposta un modello di business totalmente differente. Eppure nel corso degli ultimi anni c'è stato un ritorno molto forte del vinile, con tantissimi appassionati che alla fine si sono ricomprati i giradischi, che magari l'hanno dismesso, buttato, messo in soffitta,
cambiata la puntina,
e sempre di più si acquistano vinili, nonostante una differenza di costo per la fruizione della musica nei due formati così differenti, anche così elevata, perché comunque con Spotify hai tutto a pochi spicci, no? Facciamo 10 euro al mese di media, facciamo così, per avere tutto. Un vinile costa 30-40 euro, eppure il mercato è in crescita. E come quello, come per la musica, chi compra vinili è una nicchia. Io credo che sarà più lo stesso in futuro per i videogiochi, perché un po' di persone ancora andranno verso il digitale per una questione che anche i produttori stessi di console vogliono, come raccontava anche Gianluca, però rimarrà comunque una fetta d'utenza che il gioco fisico lo vuole, e tu sei qui a dimostrarci.
Fino al prossimo trasloco.
Esatto. Possiamo ipotizzare che il vinile dei videogiochi possano essere le collectors, magari, cioè quindi edizioni non standard del gioco, magari che abbiano qualche contenuto, come dicevi tu, di colonne sonore in più, che giustifichino, che intercettino, diciamo, la nicchia degli appassionati e le facciano preferire o affiancare al formato digitale. Magari possiamo ipotizzare che avvenga questo.
Sì, tra l'altro sulle collector negli ultimi anni c'è stato uno spostamento abbastanza netto sulla distribuzione fatta direttamente dai publisher online, sì. E quindi la collector la compri dal sito del produttore, come può essere Square Enix, come può essere altri publisher. Quindi anche nell'ottica del ci sarà meno retail in generale, quindi i negozi fisici, i pochi rimasti o le catene ne soffriranno, anche le collector stanno un po' sparendo nei negozi fisici, mi sembra.
A me quello che ha stupito è proprio, al di là di GameStop, che continua per il momento, mi auguro anche per i prossimi anni, ad esistere, dove però la parte videogiochi è stata nettamente ridimensionata nella parte espositiva,
sì.
E il fatto di vedere questo ridimensionamento anche estendersi alle catene della grande distribuzione, ai vari negozi della grande dell'elettronica. Ormai la parte dei videogiochi è veramente,
sì,
relegata a un piccolo spazio, nonostante il mercato dei videogiochi sia cresciuto, quindi,
certo,
ci sia una cosa opposta, no? Inversamente proporzionale.
Forse chi comprava videogiochi, per dirne uno da MediaWorld, è forse anche quello che è passato a comprare digitale e non compra più nemmeno giochi fisici,
certo,
un pochino.
Perché dici questo?
Perché tanto
perché l'appassionato forse andava più nel negozio di videogiochi, magari la mamma col figlio, oppure il giocatore occasionale magari era più propenso a passare dentro il negozio di elettronica a vedere il gioco e prendere
e comprarlo lì. Ma può essere, sì.
Però sono supposizioni che stiamo facendo,
sì,
chiaramente
infatti, non potremo mai
sapere chi di noi ha ragione.
Tu citavi GameStop, che effettivamente ha ridotto tantissimo lo spazio espositivo per quanto riguarda il videogioco, demandandolo a magliette,
Funko
Pop e così via. Ma sai, devo dire una cosa, lato collector è anche vero che se davvero vengono ridimensionate tanto le quantità, le logiche distributive sul retail vanno un po' a perdersi, perché se produci 5.000 pezzi non ti conviene neanche magari probabilmente distribuirle su un sacco di distributori in tutto il mondo.
Certo.
Proprio per questo viene centralizzato, e magari escono delle versioni, è capitato per Ubisoft ma anche per Square Enix, che sono vendute unicamente sullo store ufficiale di chi fa poi anche il videogioco.
Certo.
Ma proprio perché hai così poche quantità che non ti conviene nemmeno prendere e andare a sentire ogni distributore se la vuole, quante quantità
quante
ne
copie
vuole, per magari dargliene 100 copie, no?
Sì, lì ci sono anche un po' delle storture, però, perché Atlus ultimamente vende solo sul suo store online, è solo in America, le spese di spedizione dall'America all'Europa costano tantissimo e sei sicuro di pagare oneri doganali, quindi
certo.
Esce l'ennesima riedizione di Persona 5 con una collector molto bella, ce l'ha solo lo store di Atlus e dici...
Poi
spendo quasi più di extra che nell'acquisto.
Con spedizioni così lunghe non è magari neanche, anche con quelle corte, ma non è nemmeno la garanzia magari di ricevere poi
infatti,
l'oggetto in ottime condizioni, che poi quello che interessa tanto anche ai collezionisti appassionati,
certo,
no?
Certo. Assolutamente vero. Però ci sta anche che si vada in questa direzione, perché poi diventano anche sempre più grandi le confezioni, sempre più costosi gli elementi che ci sono all'interno, sì. E quindi viene tutto centralizzato.
Adesso, ripeto, non sono ferratissimo sull'argomento collector recenti, però avevo letto qualche articolo che parlava di collector edition che costavano più di quasi della console stessa.
Sì, ci sono delle cose veramente allucinanti. Così come un'altra cosa allucinante è, dicevamo, ci sono giochi che forse hanno poco senso in fisico, perché comunque vengono aggiornati tantissimo e quello che poi metti nella console non è mai quello che stai avviando veramente. Quante versioni fisiche di Fortnite esistono? Visto che ogni 6 mesi ne lanciano una con una cover diversa per una stagione diversa.
Fisica di Fortnite.
Certo, sì, valanghe. Tantissime. Nel corso degli anni ne sono uscite parecchie.
Ho sempre pensato che i vari bundle che si vedevano in giro con le varie cose fossero codici, che poi mi sono sempre chiesto che bundle c'è di Fortnite che poi dopo è gratuito, non ho mai capito.
Eppure ci sono,
utilizzano anche gli oggetti che tu compri,
esatto,
in una store.
Esatto.
Non fare il boomer.
Non è un gioco che conosco. Faccio boomer sì in questo chiaramente.
Ma scusa, prima all'inizio nominavi il fatto che, Gianluca, uno dei motivi per cui avevi un minimo di legame verso il fisico era anche il prestare, rivendere. Anche quella cosa lì è sparita, il rivendere il gioco che magari hai finito e non volevi più, non ti spinge più a...
Allora, non vorrei sconfinare poi anche in argomenti che magari affronteremo
tocchiamo un'altra volta
in altre puntate, ma sicuramente anche il discorso, l'affermarsi delle subscription ha in parte, di cui io sono un gran fruitore, diciamo, ha anche ridotto parzialmente i miei acquisti di videogiochi, no?
Chiaro.
Diciamo che quelli che li continuo a fare in misura inferiore rispetto a prima, magari ricorro di più ad offerte o a periodi di sconti che mi hanno un po' ammortizzato il fatto che prima compravo al day one
e rivendevo,
e poi
alla
rivendevo,
fine.
No? Quindi cioè, un pochettino questa transizione è stata più leggera per me dal punto di vista anche economico.
Certo.
Di sicuro sì, anche magari conoscenti, appassionati, magari prima quando si era più giovani si tendeva di più anche a prestarsi, scambiarsi, fare cose di questo tipo. Adesso ognuno può, si compra un po' quel che vuole, lo gioca,
certo,
quando vuole,
più possibilità,
insomma,
di spesa,
il discorso quindi forse più un pochettino più complesso di quello che magari può apparire così su due piedi, però...
Mi fa sorridere poi, Alberto, che sei tu che hai tirato fuori il parallelo con la musica e sei anche quello che compra i vinili tra noi tre.
Sì, io compro i vinili.
Ti è venuto, cioè, probabilmente più naturale per quello.
No, ma ci sta, sì. Io l'ho trovato una... Mi spiace dirlo perché parliamo di Alberto, però l'ho trovato un paragone molto, molto sensato.
Era calzante.
Sì,
bene,
calzante.
Bene.
Ok, allora ci eravamo dati così una regola non scritta tra di noi di stare dentro la mezz'ora, sempre nell'ottica di fare delle puntate un po' più brevi, quindi siamo praticamente alla mezz'ora.
Io direi che l'unica cosa che possiamo fare ora è chiedere ai nostri ascoltatori, sempre che ce ne siano,
sempre sia, se qualcuno si ricorda ancora dell'esistenza,
quali
di
sono
podcast,
le loro abitudini d'acquisto, cioè
sì,
se siamo un po', se anche loro sono allineati a noi, se c'è,
certo,
varietà, se c'è ancora un po' di persone, se ancora un po' di persone che comprano retail, oppure se Alessandro è l'unico.
E dici che ci sono dei mercati che si basano interamente solo sulla
ciao, buonanotte.
Oppure se in tanti sono, stanno andando verso il mondo del digitale, o anche magari
e quanto?
No, volevo solo aggiungere un'ultimissima riflessione, poi chiudiamo la puntata.
Forse meglio tagliare qua.
Secondo voi, appunto, prima si citava alcuni generi che si prestano maggiormente rispetto ad altri al collezionismo, no? Ma ci sono anche alcuni produttori, alcuni tipi, cioè tipi di console che si prestano di più, cioè immagino che su Switch il digitale sia molto meno affermato rispetto a...
Ma io seguo un po' di gruppi di collezionisti su Switch, c'è gente che ha, non sto scherzando, 2000 giochi retail su Switch, quindi che compra veramente tutto ciò che esce, io dico, boh, perché?
Ma forse perché il formato cartuccia si presta...
Può essere che ci sia dell'attaccamento al formato cartuccia, non lo so, gli piace avere
forse
un muro tutto rosso.
Forse perché lì non è andato tutto bene con l'hashtag. In quei due anni...
Vabbè, anche lo spazio...
Si è rotto qualcosa nella testa.
Anche lo spazio di archiviazione inferiore della console stessa, forse...
Sì, può essere, può essere, può essere, può essere.
E quindi compri 2000 giochi. Insomma, un'ottima spiegazione.
No, quello lì è proprio follia.
Va bene, vi ringraziamo per l'ascolto, primo episodio di esperimento, vediamo come andrà, se piacerà e se ci spingerà a farne
altri. Scusate per la ruggine.
Sì, ce n'è stata un po', probabilmente.
Ce la toglieremo.
Va bene, grazie, ciao, grazie. Al prossimo episodio. Tutti.